Grazie Gianni. Michele Liberato è il presidente di EMC Square Italia e membro dell'International Board di EMC Square. Michele, eccolo.
Non ho slide,
però. Non importa.
Buonasera a tutti, buongiorno anzi a tutti. Tanto faremo sera, se vogliamo parlare di queste cose, a raggiungere qualche speranza di soluzione a questi problemi che sono difficilissimi. Io penso che sia la 15ª edizione a cui partecipo e ricordo 15 anni fa dicevamo le stesse cose. Questo mi incoraggia.
Michele, proprio ci puoi far cominciare con l'ottimismo.
Mi incoraggia moltissimo, perché se avessimo fatto già tutto oggi non avremmo più niente da fare, no? Invece ci abbiamo tanto da fare e questo è elemento di incoraggiamento e di ottimismo. Io il mio intervento, anche dopo aver ascoltato gli interventi dei miei colleghi che mi hanno preceduto, è voler portare un pensiero alla discussione che stiamo facendo, alla riflessione che stiamo facendo, non tanto dal punto di vista di cosa dobbiamo fare dal punto di vista tecnologico. Io rappresento un'azienda, la EMC Square, che a livello mondiale, con i suoi 23-25 billion di fatturato sulla gestione dei dati, è unica al mondo con questa focalizzazione per preservare, conservare, proteggere, utilizzare nel modo più intelligente possibile. Quindi non è la mia intenzione oggi scendere a livello di parlare di date, di infrastrutture, ma noi facciamoci qualche domanda. Prima di ogni cosa, dove siamo? Dove vogliamo andare? Qual è questo gap che ci divide da dove siamo 2013 a dove vogliamo andare, magari 2020? 7 anni di previsioni, una vision su questi 7 anni, cosa dobbiamo fare, quando lo dobbiamo fare e come lo dobbiamo fare. Io penso che su questa riunione deve servire proprio, qui sono rappresentate la domanda e l'offerta. Se giriamo il Palazzo dei Congressi vediamo sia la domanda che l'offerta e noi dell'offerta conosciamo benissimo qual è la domanda. La domanda conosce benissimo di cosa ha bisogno, ma allora uno si chiede, ma se la domanda sa cosa vuole e l'offerta sa cosa dare, ma come mai non riusciamo a fare niente di buono tale da essere l'eccellenza in Europa? Non di recuperare, ma di superare addirittura il gap ed essere uno dei primi. Siamo italiani, siamo creatori di innovazione e tutto quanto, eppure alla fine ci perdiamo. Allora io voglio esaminare questo punto. Perché? Do per scontato, appunto come dicevo prima, che noi sappiamo farlo. Non abbiamo bisogno di imparare da nessuno, anche perché l'informatica e i servizi non hanno confine, non stiamo inventando qualcosa di nuovo, in giro per il mondo tutti hanno fatto qualcosa, poi sentiremo cosa ha fatto anche il nostro collega dell'Estonia, che ci farà molto piacere sapere dove sono, con il 25% dei cittadini che vanno a votare via elettronica, con il 90% dei servizi dati via internet, con più del 50% delle dichiarazioni online. Cioè capiremo, lo sappiamo, non è che ci dobbiamo mettere lì a fare la task force, il tavolo per definire dove siamo. Casalino, Agostino Ragosa sanno benissimo di cosa hanno bisogno. Noi sappiamo anche che se non affrontiamo adeguatamente questo problema, il rischio che abbiamo è molto ma molto alto. Perché? Al di là delle competitività del paese, no? Diciamo che l'ICT serve per rendere il paese più competitivo, rendere la pubblica amministrazione più efficace e efficiente, aiuta la competitività del sistema delle imprese. Siamo tutti d'accordo su questo, ma c'è un dato che deve far riflettere. Noi saremo nel futuro inondati di dati. Nei prossimi 10 anni i dati a livello mondiale aumenteranno di 10 volte quelli che abbiamo oggi. In 2 anni raddoppiano. Se noi non siamo capaci di gestire questa mole di dati e trasformarle tra l'altro in informazioni utili per i processi decisionali, noi, al di là del fatto che saremo con un gap tecnologico, infrastrutturale di meno rispetto alla Francia, rispetto alla Germania, rispetto a... proprio implodiamo, cioè perdiamo il controllo. E voi vi immaginate un'azienda che spende 800 miliardi di euro, qual è l'Italia, non controlla più questa spesa? Perché i dati sono talmente tanti che non si riesce più a dare il significato al dato, perché non l'abbiamo saputo progettare, controllare e utilizzare e forse anche proteggere. Questo è sarebbe un gravissimo errore che un manager non può permettersi. Quindi, quando dico manager, un politico, no? Diciamo così. Quindi, dobbiamo... Passo un po' sulla parte, dato che è poco il tempo, sulla parte del mio contributo che voglio dare, il mio contributo di pensiero a queste cose. Io ritengo che, quindi, esiste la domanda, esiste l'offerta, esiste la capacità di realizzazione, ma il punto è quindi che abbiamo bisogno di avere un unico punto di riferimento. Ci stiamo provando per la terza volta. Questa volta, dato che conosco benissimo Agostino, a cui faccio sempre i miei auguri ogni volta che lo incontro, questa volta io sono più ottimista delle altre volte. Voi ricordate il ministro Stanga, ricordate l'altro ministro Brunetta, questa volta questo passo che è stato fatto dal governo Monti di aver creato questa agenzia digitale, le intenzioni forse sono buone, le persone sono ottime, Confindustria si è messa a disposizione, come abbiamo visto prima dall'intervento di Stefano. Casalino ci ha fatto capire che c'è molta spesa, e qui io ho il mio primo punto. Secondo me bisogna togliere la parola spesa da tutti i discorsi che facciamo nell'informatica della pubblica amministrazione. Dobbiamo trasformare la parola spesa in investimento. L'investimento è un concetto che io metto 10 e mi ritorna 20. La spesa è un concetto che metto 10 e non mi ritorna niente. Anzi, vado a ridurla poi. Il concetto di rincorrere alla riduzione della spesa ci fa implodere. Il concetto di investire, e addirittura questi investimenti non dovrebbero essere nemmeno calcolati nel debito che abbiamo, dovrebbero essere tenuti fuori. Investire vuol dire avere un'idea di cosa fare, dei tempi e del ritorno. Quindi l'investimento non è quello di andare a fare il review delle spese per ridurle, ma è quello di guardare avanti e dire: io nel 2020 al mio sistema industriale, al mio sistema dei cittadini, il sistema dei servizi pubblici, il sistema dell'istruzione, il sistema di qualsiasi altra natura che dipende dalla pubblica amministrazione, sarà questo modello, che è il 2B. Se mi ci vogliono 50 billion per raggiungere questo obiettivo, io li devo cercare. Quello che succede oggi è che siamo tutti d'accordo, ma poi da un governo all'altro cambiano le cose. Chi è più sensibile al sociale, chi è più sensibile all'industria, chi è più sensibile ai fatti propri, eccetera, eccetera, noi non abbiamo una continuità d'azione dei nostri governi. Allora il punto che io dico è: benissimo, abbiamo già l'agenzia digitale, facciamo due cose. Una, a di là che questa agenzia digitale, adesso c'è la discussione se deve riportare a 5 ministri come il condominio, e quindi diventa un condominio, oppure se deve riportare al Consiglio dei Ministri o deve riportare a qualche ministro in modo specifico, funzione pubblica, eccetera, eccetera. La mia idea è che deve portare al Consiglio dei Ministri per dargli l'importanza che ha. Secondo, creiamo, questo è un messaggio logicamente verso il politico, non verso di voi, perché non credo che voi siate capaci di realizzare quello che sto per dire, creiamo una società di scopo pubblica, SOGEI. Se non ci fosse stata SOGEI, oggi non avremmo tante cose. Sapete che SOGEI ha il catasto, le dogane, l'IVA, la dichiarazione dei redditi, c'è un mondo, Ma vi immaginate se fosse stata un'agenzia messa sotto il ministro del tesoro, un dipartimento del tesoro che doveva dare indirizzi, doveva dare standards, doveva dialogare con l'Europa? Non avremmo fatto niente. Quindi i miei due primi suggerimenti che oso portare all'attenzione del nostro sistema politico è dare importanza all'agenzia con riferimento al Consiglio di amministrazione, e secondo, aprire un'azienda di scopo coinvolgendo alcune realtà italiane dentro, tipo Poste, tipo la Cassa Depositi e Prestiti. Cioè, ci sono tante soluzioni, i soldi ci sono, ragazzi, i soldi ci sono, non diciamo che non ci sono, perché poi c'è il terzo sistema: come può contribuire l'offerta, che siamo qui, a questo sistema di ripresa dell'ICT in Italia per dare più competitività al paese. E io qui ho qualche idea che mi piace poi anche condividere, che è quella che noi dell'offerta dobbiamo smetterla di fare i fornitori, ma anche la pubblica amministrazione deve smettere di comprare a prezzo più basso. Ci facciamo il male in due. Loro non hanno il servizio di qualità, perché a fuori di comprare a prezzo più basso abbiamo visto che ci sono ambienti in cui sono pieni di hardware, di server, di dischi che non vengono utilizzati. Dall'altra parte, quei pochi progetti che facciamo non li facciamo con quella visione di 10 anni, 20 anni, li facciamo giusto per tamponare le esigenze del momento. Allora io dico, l'offerta si deve prendere le sue responsabilità, perché se il paese è in queste condizioni non è solo responsabilità della domanda, ma negli ultimi 50 anni è stata anche responsabilità dell'offerta. L'offerta quindi, intesa come aziende che operano nel mondo dell'ICT, dalla consulenza alla gestione dei dati, devono porsi verso il problema con un atteggiamento completamente diverso da quello che è vinco la gara, do il prodotto, arrivederci e grazie, facendo dumping, rovinandosi, non crescendo come industria. Noi il bilancio dell'informatica italiana è negativa, noi importiamo tutto, non esportiamo niente, tranne qualche azienda che ha avuto il coraggio di uscire fuori dall'Italia, e lì ne vedo uno di signori, ma pochissime, 3-4 aziende vanno fuori dall'Italia, mentre ci sono decine e decine di aziende che sono in Italia e vedono l'Italia come mercato. Dobbiamo chiedere a queste aziende di non vedere l'Italia come mercato, ma di incominciare a far diventare anche uno stabilimento di produzione, con centri di competenze, con centri di eccellenza, con realizzazione di soluzioni sul nostro territorio. Questo è il primo. Il secondo è avere il coraggio di condividere i rischi, ma condividere anche i successi. Quindi questa è una modalità di partnership, che mi rivolgo essenzialmente all'Agenzia Digitale e a Casalino per le gare, eccetera, di inventarci, e noi vogliamo contribuire su questo, dei modelli completamente diversi. Perché se noi riusciamo a scatenare una capacità di fuoco contemporanea di tutti, non riusciamo, se mettiamo in fila le cose, non ci riusciamo. Tra 10 anni siamo un pochettino più avanti. Un pochettino più avanti. Noi dobbiamo investire quei soldi, ma quei soldi devono essere capaci di mettere in moto 10 volte quell'importo. Questa è la sfida che abbiamo. Vado verso la conclusione. Qui mi rivolgo un pochettino, io sono stato sempre un po' critico su questo, anche se, data la mia, come dice uno, no, che sono molto adulto, ma data la mia grande esperienza, visto che non ho più capelli, e qui vado verso il discorso che abbiamo fatto una battaglia, se vi ricordate, ne parlavano tutti i giornali, abbiamo fatto una battaglia 2 anni fa, anche l'anno scorso, su questo discorso del digital divide, visto come infrastruttura, come cavi da mettere sottoterra. Perché siamo completamente distanti da dove sono gli altri hanno il 4G, hanno i 100 mega, i 100 giga, tecnologicamente effettivamente è un'esigenza ed è anche utile averla. Però io, quando abbiamo fatto la battaglia degli 800 milioni, che poi mi sa che non abbiamo visto una lira, no Stefano? Abbiamo fatto tante battaglie, però non abbiamo avuto mai niente. Ma io, è il principio, non tanto i soldi, è il principio. Io ritengo che Va bene questa battaglia, ma accanto a questa battaglia, se non addirittura un po' prima di questa battaglia, ci sono i servizi. Cioè, noi possiamo riempire l'Italia di cavi, ma se non abbiamo la capacità di fare progetti di quel tipo, se io voglio rinnovare la sanità in Italia, non posso andare all'ospedale A, all'ASL 1, ci sono 100 fornitori che lavorano, uno all'ASL 1, uno all'ASL 2, uno all'ospedale 1, all'ospedale 2, e poi c'è anche il Ministero della Salute, e non si sa niente sulla sanità in Italia. Si sa soltanto che la siringa in Sicilia costa 4 volte la siringa. Va bene, bene a saperlo almeno. Io ritengo che un progetto sanità significa dire prendiamo 1 billion, 2 billion, 3 billion nei prossimi 5-7 anni, come hanno fatto in Inghilterra, l'NHS, e rivoluzioniamo il sistema sanitario dall'organizzazione ai processi e poi diamo i servizi al cittadino, diamo i servizi alle imprese. Se non facciamo così, non ne usciremo. Quindi questo è un mio consiglio, più che altro dovuto all'esperienza di tanta reingegnerizzazione che ho fatto nel mondo delle telecomunicazioni, nel mondo delle utilities, eccetera. Quindi bisogna muoversi con ottica di grandi progetti. I partner ci sono, l'offerta c'è, la sappiamo fare, ci metteremo insieme, faremo sistema, ma abbiamo bisogno di grandi investimenti in grandi progetti. Chiudo su un concetto molto semplice, ripetendomi, perché ritengo sia l'unica soluzione, del passaggio della collaborazione tra pubblico-privato, tra cliente, fornitore a partnership. Questo chiedo formalmente ai nostri due rappresentanti di aprire un tavolo specifico per vedere se siamo capaci noi come offerta a venirvi dietro, per vedere se le nostre corporate a livello internazionale e altre corporate a livello locale siamo capaci di mettere in piedi questo sistema con finanziamenti, competenze, soluzioni. Tra l'altro le soluzioni non si vanno solo a guardare tra la soluzione di Torino e la soluzione di Roma, ci sono anche soluzioni in Australia, soluzioni in Giappone, soluzioni in America. Cioè le soluzioni non hanno confine come l'informatica. Quindi auspicandomi questo, io vi saluto molto caramente. Grazie.
Grazie Michele.